La poca legna da ardere rendeva un'impresa mantenere acceso il fuoco, perché il vento, che ci gettava il fumo sul viso dovunque sedessimo, creava al tempo stesso una specie di tiraggio forzato. Decidemmo di compiere a turno delle spedizioni di rifornimento nell'oscurità, e la quantità di legna che lo svedese riportava ogni volta mi faceva pensare che ci mettesse un tempo assurdamente lungo a trovarla. Ma il fatto era che non mi andava molto d'essere lasciato solo, e tuttavia sembrava che fosse sempre il mio turno di trascinarmi tra i cespugli o di arrampicarmi lungo gli argini sdrucciolevoli sotto il chiaro di luna. La lunga battaglia di quel giorno contro il vento e l'acqua, e che vento e che acqua, ci aveva stancati entrambi e l'ovvio programma era quello di andare a letto presto. Eppure nessuno di noi due si decideva ad andare verso la tenda. Stavamo lì a curare il fuoco, chiacchierando a tratti, guardando intorno a noi i fitti salici e porgendo l'udito al frastuono del vento e del fiume. La desolazione del luogo ci era entrata sin nelle ossa e il nostro silenzio sembrava un fatto naturale, tanto che dopo un poco il suono delle nostre voci divenne alquanto irreale e forzato. La maniera più adatta di comunicare sarebbe stato il sussurro, pensavo, e la voce umana, sempre un po' assurda nel ruggito degli elementi, ora aveva quasi in sé qualcosa di illecito. Era come parlare a voce alta in una chiesa o in qualche luogo dove essere uditi non era permesso, addirittura pericoloso. Il lugubre fascino di quell'isola solitaria che emergeva tra milioni di salici, spazzata da un uragano e circondata da profonde acque mulinanti, ci turbava entrambi, immagino. Mai calpestata da piede umano e quasi sconosciuta.